San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi. Edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. 38ª puntata. Trasparenze spirituali. È caratteristica delle grandi anime e particolarmente dei santi destare intorno a sé un fascino che attira e incanta. Da queste anime si sprigiona qualcosa che non si sa definire e che pure fortemente si avverte. Lo stesso involucro dell'anima, il corpo, diventa in certo modo trasparente. L'amore a Dio e l'amore agli uomini danno fascino irresistibile agli sguardi, e anima e corpo si completano gli incanti. La purità di cuore, la mortificazione fanno il corpo agile alle corse della virtù. La bontà subentra alle passioni cieche e si svolge in tali generosità che fuggono l'egoismo e divampano in dilezione, che trionfa sugli odi e sulle vendette. La pazienza, la benignità, la longanimità, il disinteresse, la fedeltà, tutte le perle che si possono pescare nell'oceano dell'umanità, quali vi furono messe dal Verbo in principio, mentre sono l'ornamento del Figlio di Maria che le insegna, sono in seguito il patrimonio di quelli che praticano la sua dottrina. Tra i fortunati possessori di queste trasparenze spirituali bisogna annoverare il padre Massimiliano. Non si riesce ad allontanarsi da lui così pieno di Maria. Si vorrebbe sempre rimanere in compagnia di lui. Così il signor Buczkowski Zegota, scrittore polacco, dopo una visita a Niepokalano nel 1939. Proprio così, bastava conoscerlo, avvicinarlo una volta sola e già lo si amava e per lui si amava l'Immacolata. Ecco quanto scrive il padre Francesco Giusta, segretario generale per le missioni dell'Ordine, in merito a un episodio del febbraio 1937, allorché padre Massimiliano fu a Roma per il ventennale della fondazione della milizia. Invitato da padre Massimiliano a fare una visita ad un confratello distinto per pietà e cultura, professore nella nostra facoltà teologica a San Teodoro, accettai assai lieto l'invito. Incontrato qui il padre professore e raccoltici in una piccola aula, si iniziò subito, quasi senza preamboli, un'amichevole e fraterna conversazione sulla bellezza e l'efficacia della devozione all'Immacolata e sulle sue altissime divine prerogative. Io parlai ben poco, tanto mi sentivo piccolo dinanzi a due confratelli, ma specialmente dinanzi al padre Massimiliano, che con parola pacata e soave sembrava deliziarsi a spaziare come in un immenso campo fiorito. Se ben ricordo, egli si diffuse con particolare ampiezza e fervore nella considerazione dell'attiva partecipazione di Maria alla vita del corpo mistico, il che portava a pratiche e consolanti applicazioni, specie in ordine alla milizia. Ma nulla v'era di ostentato e artificioso nella sua parola. Egli parlava con la semplicità di un fanciullo, ed insieme con la sicurezza di un uomo ispirato. E la mia meraviglia, già grande per quello che udivo, si accresceva per quello che i miei occhi vedevano nell'espressione del suo volto. Esso si illuminava a tratti di un sereno incantevole sorriso, quasi sensibile manifestazione dell'intima, mistica gioia di chi, pur posando sulla terra, si sente rapito alla visione di una celestiale bellezza. Ed intanto il suo sguardo, abitualmente così dolce ed insieme così profondo, lampeggiava di vivissima luce. A queste impressioni di chi solo fugacemente ebbe la fortuna di conoscerlo, bisognerebbe aggiungere le altre di quelli che convissero a lungo con lui. Allora noi incontriamo il padre Massimiliano in mezzo alle centinaia di fratelli conversi, suoi discepoli e figli spirituali, intento a versare nei loro cuori le delizie sperimentate dal suo nell'amore alla celeste dama. Una volta, con tutta semplicità, un fratello converso propose al padre Massimiliano dubbi e questioni intorno al modo con cui meglio onorare e amare l'Immacolata. In verità non erano dubbi e questioni, ma le meraviglie di un'anima come incantata in quella oasi di pace e di spiritualità che era Niepo Kalanov. Ebbene, il padre Massimiliano, dopo aver pazientemente risposto ad ogni quesito, aggiunge in calce alla lettera una postilla, la quale rivela un processo di vita spirituale che solo chi lo ha sperimentato può in qualche modo descrivere. Eccolo. Qualunque cosa tu possa trovare scritta altrove, devi avere questa certezza che chi è dell'Immacolata non andrà perduto. Anzi, quanto più sarà suo, tanto più sarà di Gesù e del Padre Celeste. Può ciò né sentirsi né conoscersi, ma in pratica chi ha cura di fare la volontà di Dio, di correggersi dai difetti che le si oppongono, avrà maggior pace fra le tempeste. A suo tempo l'Immacolata gli rivelerà uno dopo l'altro tutti i segreti del cuore di Gesù, del fratello maggiore, sotto la cura amorosa della Madre Maria e del Padre comune in cielo. L'anima però, senza agitarsi, deve lasciarsi umilmente e docilmente condurre. Potrebbero moltiplicarsi i riferimenti agli episodi, ma uno, il seguente, li può sintetizzare tutti. Esso risale alla prima dimora di padre Massimiliano a Niepo Kalanov. Nella città dell'Immacolata si respirava una brezza veramente serafica, quasi da rivivere i primi tempi del francescanesimo. Semplicità e candore, fiducia reciproca e confidenze amorevoli facevano che la vita si svolgesse in costante fervore cavalleresco. Animatore ne era sempre il padre Massimiliano con le sue continue esortazioni, ma non da meno era il padre Alfonso, suo fratello germano. Tra i due era come ingaggiata una santa gara di umiltà sincera, senza però avvilire l'autorità dinanzi a quella numerosa accolta di fresche giovani vocazioni. Una sera il padre Alfonso stabilì questo felice paragone. Io sto al padre Massimiliano come a San Francesco fra Leone. I suoi pensieri sono i miei, le sue intenzioni sono le mie. Proprio così. Tutto lo spirito del padre Massimiliano si rifletteva in quello del padre Alfonso, con la stessa veemenza di quello di San Francesco. In tal modo, come nei protoconventi francescani a Rivotorto, a Santa Maria degli Angeli, altrove, le trasparenze spirituali del poverello plasmavano i primi suoi compagni. Così quelle del padre Massimiliano modellavano i fortunati abitanti della città dell'Immacolata, a cominciare dal suo superiore, che come si è visto era il padre Alfonso.
Thank you.
parole memorande. Dopo le deportazioni e le distruzioni della guerra, oggi nella mistica Niepokalanów polacca, e specialmente nelle sue officine, sebbene nazionalizzate dai sovietici, la vita è tornata fervorosa ed intensa come nell'anteguerra. La maggior parte di quelli che costituivano la numerosa comunità degli anni 1936-39, tutte giovani vocazioni forgiate e modellate dal padre Massimiliano, si sono nuovamente adunate senza che scoraggiamenti e smarrimenti deviassero i loro animi dai santi ideali ai quali erano votati. E in ciò la più larga ed indiscutibile approvazione, il successo più lusinghiero delle capacità pedagogiche del padre Massimiliano. Come si è riferito altrove, parecchi in principio esternarono sospetti e sfiducia dinanzi alla numerosissima comunità composta da giovani vocazioni, entusiasmate e trascinate dal fervore dell'intrepido apostolo Mariano. E parecchi anzi giuravano non potesse essere quello che è un fuoco di paglia. Ma oggi tutti, e per primi i dubbiosi di allora, sono concordi nel riconoscere l'elemento soprannaturale che vivificava ogni opera ed iniziativa del padre Kolbe, e salutano riconoscenti in lui il vero maestro di vita spirituale adatto al nostro tempo, pervaso di febbrile attività. I superstiti delle deportazioni, degli imboscamenti e delle prigionie hanno innalzato il più pregevole monumento al fondatore della Milizia dell'Immacolata e della Città dell'Immacolata, raccogliendo in un grosso volume non solo gli scritti, ma anche le esortazioni del venerato maestro. Un giorno padre Massimiliano accompagnò un prelato nella visita di Niepokalanów. Questi non pronunziò nemmeno una parola di lode per l'imponente complesso tipografico, ricco delle più moderne officine ausiliari. Ma al termine della lunga visita disse stupito a padre Massimiliano: «Ciò che mi ha sorpreso, padre, è il gran numero di fratelli ferventi per zelo nel lavoro e tutti contenti e sorridenti». Padre Kolbe rispose: «Lo spirito fa tutto». Proprio così. Affinché lo spirito giammai si affievolisse, durante gli anni del suo superiorato in Niepokalanów, egli non ha lasciato passare giorno senza tenere un'istruzione o esortazione, ora a questo, ora a quell'altro reparto di lavoro, secondo il bisogno. Come durante la permanenza in Giappone il suo epistolario è, può ben dirsi, un trattato di pedagogia, il prezioso volume dei discorsi sonteggiati o stenografati con amore veramente filiale e con venerazione dai suoi discepoli è, vorremmo dire, il Vangelo di Niepokalanów, il testamento spirituale del venerato padre, dettato giorno per giorno negli ultimi anni di sua vita. Stralciamo dalla preziosa raccolta i brani, a nostro modesto parere, più efficaci e significativi. L'Immacolata come creatura è vicino a noi, come madre di Dio attinge la divinità. Perciò la lode a Dio attraverso l'Immacolata è lode più perfetta e massimamente glorificante. Con tutta sicurezza possiamo dichiarare che l'Immacolata è il nostro ideale. L'uomo non può arrivare più in alto. L'Immacolata è il più alto grado di perfezione e di santità raggiungibile dalla creatura. È una vetta che non potrà essere scalata da altra creatura umana. La volontà di Maria è unita alla volontà di Dio nel più stretto dei modi. Maria non può volere nulla che non sia conforme alla volontà di Dio. Compiendo la volontà di Maria, compiamo la volontà di Dio. Allorché uniamo la nostra debole volontà con la volontà di Maria, otteniamo che essa la purifichi e la renda più forte. Dobbiamo essere servi, bambini e cose dell'Immacolata. Dobbiamo essere tutto per lei. Sottrarci a noi stessi per essere solamente suoi. La cosa essenziale è conformare la nostra volontà con la sua. Perché la volontà di Maria è conforme a quella di Dio. Unendoci a lei, noi veniamo a conformarci alla volontà di Dio. Non dobbiamo turbarci per mancanza di trasporto. È necessaria la sola volontà. Più la natura è contraria, e maggiore meriti riceveremo. Anche avendo un piede nell'inferno, uno potrà essere gran santo, purché immediatamente si corregga, cominci a confidare nell'Immacolata e cominci ad amarla con tutto il cuore. Tra il paradiso e l'inferno c'è una sola differenza. In paradiso c'è l'amore, nell'inferno l'odio. L'epoca Lanuf si regge fin dagli inizi sulla sola obbedienza. La ragione del fallimento spirituale di un religioso sta nella mancanza di obbedienza e di umiltà. L'apostolato migliore è esercitato da colui che compie la sola volontà di Dio. Tutta l'essenza della santità consiste nel conformare la nostra volontà a quella di Dio. Il Dio nell'Annunciazione non si è manifestato personalmente all'Immacolata, ma per mezzo di un angelo. Anche noi abbiamo i messi di Dio che sono i superiori. Preghiamo affinché ci sia sempre concesso di saper rispondere ad ogni messo. Sia fatto secondo la volontà di Dio. L'obbedienza religiosa è come un mistero di fede. Come nell'ostia santa vediamo soltanto pane, ma vi è Gesù in anima e corpo, così anche nella santa obbedienza vediamo solamente la persona umana del superiore, ma crediamo che per mezzo di lui ordina e dispone Gesù Cristo, il quale ci ha detto: «Chi ascolta voi, ascolta me». L'obbedienza deve essere sempre ilare e lieta. Può accadere di non far bene quanto ci viene ordinato, ma ricordiamo che l'Immacolata non esige più di quanto possiamo. Se, malgrado la nostra buona volontà e i nostri sforzi, qualcosa non riesce, è segno che l'Immacolata vuole così. L'Immacolata è potente e può fare delle nostre debolezze un mezzo per le più strepitose opere a gloria di Dio. La svogliatezza e l'inquietudine per insuccessi nelle nostre azioni proviene dall'amor proprio. Cos'è un frate di Nepoca Lanuf? Eccolo, con una tonaca rattoppata, con scarpe bucate, con un fascio di pubblicazioni sotto il braccio, che sale in un aereo di nuovissimo modello e vola là, dove occorre salvare delle anime. Noi religiosi possiamo abitare baracche, girare con vesti rattoppate, nutrirci modestamente, ma le nostre macchine tipografiche, che servono a diffondere la gloria di Dio, devono essere le migliori e di ultimo modello. Le anime pure sono in questo mondo vicino al cuore di Dio e dopo la morte godono di una gloria particolare in cielo. Se vogliamo che Gesù ci permetta di servire la Madre Sua Santissima e di occuparci della Sua causa, dobbiamo custodire gelosamente il voto di castità. È un tesoro che portiamo in un vaso di creta. Dobbiamo vegliare e pregare in modo speciale. Lavorate. Sappiate soffrire, vivere e morire per la maggior gloria di Dio, per l'Immacolata. Salvare e santificare quanto possibile tutte e singole le anime che sono e che saranno. Torno conto. Dopo la morte si faranno i conti. Non è santo colui che ha sempre bisogno di una spinta per fare bene questa o quell'altra cosa. Il santo deve essere forte, ripieno di iniziativa. Deve essere come, per esempio, l'automobile. L'automobile è guidata dall'autista, ma cammina da sé. La perfezione di un'auto consiste nella velocità e nell'obbedienza all'autista. Noi siamo le automobili, l'Immacolata e l'autista. Il frutto del nostro apostolato dipende dalla preghiera. Se parliamo di preghiera, non bisogna intendere che occorre occupare molte ore nello stare in ginocchio in orazione, ma che siano fatti atti interni con giaculatorie, in modo che non ne discapiti il lavoro. Se ciò impedisse la buona riuscita del lavoro comandato, bisogna lasciare anche le giaculatorie, perché il lavoro comandato è la volontà dell'Immacolata, mentre altro tempo potrà essere dedicato alla preghiera. Quando un fratello pronuncia i voti semplici, mi si riempie il cuore di gioia, ma più ancora quando professa solennemente, perché la rompe definitivamente col mondo per consacrarsi all'Immacolata. Però, allorché vedo un professo solenne intiepidirsi nel servizio di Dio, per me è il dolore più grande che possa provare nella vita. Per la conversione e la santificazione di Lui, darei volentieri la mia vita. Avete ascoltato San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi, edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, 38ª puntata.